qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Ecco, buonasera ai nostri radioascoltatori, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica, questa è Radio Nazionale Veneta. Ecco, adesso siamo entrati e doverosamente dobbiamo discutere e fare delle riflessioni sulla guerra scatenata in Libia dal socialfascismo italiano, ma anche dal socialfascismo europeo, eccetera. Noi abbiamo, come Veneto Serenissimo Governo, abbiamo fatto un comunicato che riteniamo importante, ve lo leggiamo, il titolo è Il socialfascismo italiano pronto alla guerra, perché diciamo che era già iniziata, noi l'abbiamo detto qualche giorno fa. Il 2011 l'Italia festeggia i suoi 150 anni di vita, tra virgolette. L'Italia in questi 150 anni è sempre stata coerente con se stessa, non ha mai rispettato i patti, le alleanze sottoscritte, ha aggredito e dichiarato guerra ai popoli, nazioni che non gli erano ostili né nemiche. Ha commesso massacri da fare invidia alle SS, vedi la Jugoslavia, Somalia, Eritrea, Etiopia, Grecia, Libia, Regno delle Due Sicilie, Veneto, Genova, eccetera, eccetera. Senza dimenticare le leggi razziali firmate da Vittorio Emanuele III, e abbiamo visto che suo nipote ha partecipato alle feste per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Quel Vittorio Emanuele IV, cosiddetto, che bisogna ricordare che l'hanno registrato in prigione quando diceva che lui aveva ammazzato uno all'Isola di Cavallo e poi aveva anche detto che l'aveva fatta franca. Ecco, questo è uno che ha partecipato ovviamente al festeggiamento per il 150° anniversario. Questo quadro, anche se limitato, chiarisce quale onore e dignità abbia l'Italia. Il 17/03/2011 l'Italia ha deciso di attaccare la Libia calpestando i trattati che aveva firmato. Questo si chiama tradimento contro uno Stato sovrano senza essere stati provocati. Deve essere chiaro a tutti che nessuno dei volonterosi, quelli che hanno scatenato la guerra contro la Libia, interessa le sorti della democrazia del popolo libico o dell'interesse del popolo libico. Questa aggressione militare è stata voluta dal premio Nobel per la pace Barack Obama allo scopo di fermare il processo di disgregazione degli Stati Uniti e il suo tracollo. Noi del Veneto Serenissimo Governo, eredi continuatori della storia e cultura della Veneta Serenissima Repubblica, abbiamo già denunciato tutto questo a Longarone il 29 gennaio del 2011, quando abbiamo presentato il nostro programma di governo. Abbiamo parlato di guerra imminente e quello che sta puntualmente avvenendo. Diffidiamo il governo italiano a non impiegare soldati veneti e base veneti per aggredire il popolo libico. Se lo facesse ne risponderebbe alla futura Veneta Serenissima Repubblica e alla storia. La parola d'ordine è una sola, né uomini né armi né basi per la guerra d'aggressione al popolo libico. Controponiamo l'unità antifascista dei popoli al socialfascismo dell'Italia. Ecco, questo è quanto abbiamo detto nel comunicato che troverete nel sito del Veneto Serenissimo Governo, e diciamo in maniera chiara che se verrà versato sangue veneto in questa guerra, il governo e lo Stato italiano ne risponderanno. È chiaro, come abbiamo detto nel comunicato, che questa è una guerra contro la Libia che non ha nulla a che vedere con il problema, perché a nessuno gli interessa il grado di democrazia o di partecipazione delle masse alla vita del governo libico, ma è stata una guerra voluta da Obama principalmente per tentare di fermare e arrestare l'inevitabile crollo di tutto che sta andando gli Stati Uniti. I nordamericani ormai sono, diciamo così, noi alla canna del gas, senza nessun tipo di prospettiva, senza nessun tipo di possibilità di uscirne, se teniamo conto che praticamente la Cina ha in pugno quasi completamente l'economia della California ed ha ovviamente al suo interno è entrata nel sistema americano, nel sistema economico americano, impossessandosi di molti punti vitali dell'economia americana. Obama non riesce a uscire da questa crisi, d'altronde tenta in qualche modo di ripetere quanto è avvenuto nel 29. C'è stata una crisi spaventosa dell'economia americana e ne sono usciti nel 1940 con una guerra. Questo è stato quello che hanno fatto nel 40, hanno tentato e ci sono riusciti a impossessarsi del mondo sostanzialmente. Perché hanno distrutto l'Europa e hanno trovato ovviamente come elemento di vitalità, di giustificazione, il fatto che giustamente, e qua bisogna essere chiari, giustamente hanno lottato contro un'altra potenza che voleva essere una potenza egemone, che era la Germania nazista. La lotta è stata tra la Germania nazista e gli Stati Uniti nordamericani per il possesso sostanzialmente del mondo. Questo è il dato di fatto. Gli interessi americani sono preminenti, poi ci sono gli interessi anche francesi e in parte ci sono anche gli interessi dell'Inghilterra, però tutto questo, se noi andiamo a vederlo, sono secondari rispetto agli interessi preminenti degli Stati Uniti e della potenza nordamericana. Ecco, questo è quanto possiamo dire. Guerra umanitaria, come qualcuno tenta di spacciarla, non è vero, perché questa non è una guerra, cioè si attacca Gheddafi nel momento in cui, negli anni in cui Gheddafi ha accettato tutte quante le soluzioni, fa parte della coalizione antiterrorista, mentre prima, quando era terrorista, tutti facevano accordi con lui. Non dimentichiamo che l'Inghilterra ha rilasciato gli attentatori che hanno fatto cadere l'aereo in Europa con centinaia di morti, e hanno rilasciato l'attentatore dicendo che per questioni umanitarie. Ecco, si tratta di vedere che per salvare i civili, che nessuno capisce chi sono, che combattono contro Gheddafi, quanti libici devono uccidere, quanti bombardamenti devono fare. E è evidente anche un'altra cosa, che la sproporzione rispetto al conteggio militare è ovviamente a favore di chi ha attaccato, chi ha aggredito la Libia, però sembra che la popolazione libica, quantomeno la popolazione libica della Tripolitania, sia abbastanza favorevole a Gheddafi, tanto è vero che nonostante i bombardamenti continui eccetera abbia conquistato altre città, come misurata, o altre città, perlomeno questo è quanto ci viene propinato. È una guerra che è stata fatta e ovviamente da una stampa, è una guerra che è stata anche provocata da una stampa, che definire la stampa è negativo, è una stampa che inventa bugie. Goebbels avrebbe tutto da imparare da Al Jazeera, Al Arabiya e da altre televisioni. Poi ci sono imbecillotti dei giornalisti italiani che seguono quanto gli fa più comodo o quanto dice Al Arabiya e Al Jazeera, e quindi dicono che nel primo giorno c'erano 10.000 morti. In realtà non è vero, perché non possono esistere 10.000 morti, perché è una carneficina. Poi parlano i quattro imbecillotti di giornalisti italiani, parlano di massacri, e poi nel conteggio fatto non da Gheddafi ma fatto dagli insorti, dei ribelli, parlano di 8-9 morti. È chiaro che anche uno solo morto è importante che non ci sia, ma non si capisce la ragione per cui enfatizzano dei massacri che sul terreno non ci sono, e poi parlano di continui bombardamenti aerei sulle città, e poi ci dicono che ci sono stati 40, 20, 30 morti, dicono sempre le fonti dei ribelli. Ecco, non dimentichiamoci che i ribelli sono guidati da chi ha sempre fatto parte del governo di Muammar Gheddafi, e quindi hanno tutte le responsabilità di Muammar Gheddafi. D'altronde l'Italia non si deve mai dimenticare che dopo il 25 luglio del 1943, chi è che ha preso in mano l'Italia, il cosiddetto Regno del Sud? L'ha preso in mano Badoglio, criminale di guerra, bandito, che adesso si parla del 150° anno dell'Unità d'Italia, quando era c'è stato il disastro di Caporetto. Questo Badoglio, questo che non era ancora maresciallo d'Italia ma era generale, era a Putane, e quindi l'artiglieria italiana non poteva neanche rispondere al fuoco degli austro-ungarici e dei tedeschi, perché lui era a Putane. Questi sono i personaggi che andiamo a festeggiare adesso, che hanno fatto la cosiddetta Unità d'Italia, e quindi quelli che il cosiddetto governo di transizione, comitato di transizione, non sono altro che dei fantocci al soldo di chi li paga meglio, e in questo momento li paga una potenza straniera, e loro si sono accodati, tanto è vero che poi tutti questi personaggi hanno mandato in Egitto le loro famiglie, tanto è vero che quando che sembrava che Gheddafi fosse alle porte di Benghazi, gli SAS, i SEAL e i gruppi speciali franco-inglesi e americani erano pronti con gli elicotteri e con altri mezzi per evacuarli, e ovviamente loro evacuavano e lasciavano lì la gente, no? Questi sono degli eroi che al primo colpo di cannone fuggono, scappano, si liquefanno e lasciano il popolo casomai a soffrire, invece di soffrire e combattere assieme al loro popolo. Ecco, questo mi sembra che sia una situazione che abbiamo tutti di fronte. Ecco, vediamo dalla rivolta del Negrev cosa è successo. È successo che i risultati sono che due risultati importanti e negativi. Primo, sono entrate nel Mediterraneo due navi iraniane che sicuramente creeranno problemi e cercheranno di destabilizzare il quadro medio orientale, e già lo destabilizzano con la loro presenza. Questo è il risultato che abbiamo di fronte, questo è un primo risultato. Un secondo risultato qual è? Un secondo risultato è che al referendum che hanno fatto qualche giorno fa in Egitto, chi ha vinto sono stati i Fratelli Musulmani, che è un'organizzazione di integralisti islamici che a sua volta ha lavorato per fare che cosa? Per cercare di destabilizzare la parte orientale della Libia, cioè Tobruk e Bengasi. Ecco, qualche giornalista, cosiddetto giornalista, cosa ha detto? Ha detto che loro non hanno mai visto bruciare bandiere né bandiere americane, né hanno visto bruciare bandiere israeliane né in tutta questa rivolta del Maghreb, ma è evidente che non l'hanno fatto, perché sono stati caldamente consigliati a non bruciare bandiere né americane né bandiere israeliane, perché se avessero fatto questo evidentemente sarebbero incorsi in che cosa? Sarebbero incorsi nella disapprovazione dell'opinione pubblica occidentale, e quindi i governi, diciamo così, occidentali avrebbero avuto estrema difficoltà a appoggiare una situazione di questo tipo, dove si bruciavano bandiere americane eccetera, o se inneggiava a Bin Laden. È evidente che una volta che hanno conquistato il potere, una volta che si sono stabilizzati, e voi vedrete cosa succederà in Egitto quando in Egitto ci saranno le elezioni politiche per il Presidente della Repubblica, vedrete che molto probabilmente vinceranno i Fratelli Musulmani, e a quel punto il pericolo di guerra sarà elevatissimo. Ecco, tutto questo dobbiamo ringraziare il tiramola di Obama, il quale non ha esperienza, non ha capacità e questo da un punto di vista oggettivo, da un punto di vista soggettivo non sappiamo se sia la lunga mano di qualcuno, o comunque che lui, essendo di origine musulmana, non abbia sia quello che è penetrato all'interno del potere americano per destabilizzarlo. Io credo che se le cose vanno avanti così, Obama non avrà il secondo mandato, come molti altri presidenti europei non avranno il secondo mandato, ma questo dipende molto dalla capacità dei popoli europei di dare un giusto giudizio su questi personaggi. E quindi è chiaro che dipende molto proprio dai popoli se riusciamo a lottare e combattere contro questi personaggi, perché noi abbiamo detto nel nostro comunicato che siamo contro l'ingerenza e la non interferenza di un paese nei confronti di un altro paese, che si distingue palesemente da che cosa? Si distingue palesemente da il fatto che questi paesi, che la lotta al terrorismo è una cosa, l'interferenza e l'ingerenza in altri paesi per destabilizzare gli altri paesi è un'ingerenza che noi respingiamo, che ci appelliamo alla conferenza di Bandung, dove i paesi non allineati avevano stabilito delle regole ben precise, perché ogni paese, ogni popolo avesse la possibilità di determinare esso stesso il proprio governo, il proprio sistema democratico o non democratico, e non certamente influenzato da altri. Non capiamo e siamo lontani da comprendere come mai ci siano centinaia di migliaia di morti in Sudan ci siano migliaia, milioni di morti ci sono stati in Ruanda e nessuno sia mai intervenuto. Come mai la Libia, c'è qualcuno che protegge il popolo, no, chiedo scusa, non Libia, la Somalia, che qualcuno che protegge il popolo somalo, o sono intervenuti gli americani e poi se la sono messo con la codina in mezzo alle gambe e sono dovuti scappare. Quindi noi siamo di fronte a un sistema che ormai di un capitalismo, di un tardo imperialismo che è alla frutta. Questa è un'avventura che ha la stessa caratteristica dell'avventura che c'è stata nel canale di Suez, dove nel canale di Suez si è tentato in qualche modo di intervenire, poi siccome che questi non hanno neanche la forza di, non hanno strategia, non hanno tattica, non hanno rapporti col popoli, poi alla fine sono sconfitti e creano dei problemi ulteriori. Ecco, non si capisce perché l'Italia dichiari guerra, scateni una guerra di aggressione alla Libia per difesa del popolo libico, quando nel Veneto ci impedisce ai veneti di fare che cosa? Ci impedisce ai veneti di rifare il referendum truffa del 1866, dove che secondo i sondaggi fatti non da noi ma fatti da organi indipendenti, il 55% in questo momento, se andasse al referendum, vuoi l'indipendenza del Veneto o vuoi restare ancora sotto l'Italia, vuoi andare sotto l'Italia, la maggioranza, il 55% come dicevo, sono disposti a costruire entusiasticamente uno Stato nuovo, il nostro Stato. Quindi cosa dovremmo fare? Chiediamo ai grandi strateghi italiani, dobbiamo per caso portare avanti un discorso di lotta armata per ottenere il referendum, o ce lo volete dare il referendum, o ce lo dobbiamo prendere, o dobbiamo aspettare il Kaiser, che tanto per fare un parallelo con la rivoluzione francese, un Kaiser che ci appoggi per fare il referendum. Noi vogliamo che in Italia ci sia un referendum, in Italia no, nel Veneto, poi gli altri popolazioni italiane della penisola italiana decideranno loro cosa e come fare, e ci sia un referendum dove noi decideremo in maniera ultimativa e definitiva se siamo mai entrati in Italia. Questo è quanto noi affermiamo. Poi riassumendo in maniera veloce, ecco, sentiamo, ecco, questa, sono tutti simpatici questi, perché nessuno si ricorda di quello che hanno detto o fatto qualche anno fa. I radicali che adesso sbraitano e sono a favore della guerra in Libia perché la Libia opprime, anzi non la Libia, Gheddafi opprime il popolo libico, qualche anno fa insieme con Prodi la signora Emma Bonino è andata in Cina con una delegazione del governo a fare affari loro, e fermo restando che nel Tibet c'era un massacro contro i tibetani. Ma allora dovete dirmi, i signori radicali che blatterano tanto, se è giusto che questo avvenga in Cina. Poi loro si salvano perché ospitano il Dalai Lama, che praticamente è un fantoccio nelle mani e certamente non rappresenta il volere e la volontà del popolo laico libico tibetano, che vuole uno Stato indipendente. Questo è disposto a vendere il proprio popolo per un minimo di autonomia, ma queste sono cose che possiamo vedere e discutere. Certo che quei ciarlatani dei radicali sono pronti, non sanno neanche quello che dicono, perché dicono una cosa, però quando loro sono al governo, quando loro hanno un minimo di potere, sono disposti a tutto pur di mantenerlo e pur di fare affari a destra e a sinistra con Tizio, Caio e Sempronio, con i cinesi compresi. Quindi lasciamo perdere. Poi la Bonino va a imparare la lingua al Cairo e non abbiamo mai capito perché non abbiamo mai sentito finché era in Egitto a dire che Mubarak era un bandito e un criminale. Ecco, questo mai. Dopo dobbiamo anche dire che quel paranoico con i 1000 tic di Gadelener ha parlato che noi siamo, cioè noi, gli italiani o comunque molti, ovviamente del governo Berlusconi, sono andati a omaggiare il Gheddafi, e questo è vero. Vogliamo chiedere a Gadelener, lui che è sapiente, giornalista sapiente, il primo della classe, il maestrino che vuole insegnare a tutti come fare, come mai, che differenza c'era tra Nasser, Sadat e Mubarak? Poca differenza, però li ricordo a questo sapientello, che Sadat, dopo la guerra del Kippur, è stato ricevuto con tutti gli onori in Israele, a Tel Aviv e a Gerusalemme, per omaggiarlo sostanzialmente, perché nonostante tutto Sadat si è impegnato a lottare contro il terrorismo e a riconoscere lo Stato di Israele, e questo è quello che l'interesse di Israele era, che questo avvenisse. Questo è avvenuto e loro hanno detto che per loro Sadat e dopo Mubarak poteva essere un elemento di stabilizzazione nel Mediterraneo e in Medio Oriente. Abbiamo visto che subito dopo la caduta di Mubarak cosa è successo? È successo che due navi iraniane, col compito, l'obiettivo strategico di destabilizzare il Medio Oriente, sono entrate nel Mediterraneo. Al saputello sapiente, noi diciamo anche, usiamo anche un'altra parola nel Veneto, sapiente di merda, diciamo nel Veneto, ci risponda come mai che Golda Meir ha ricevuto in maniera fraterna Sadat. Ecco, queste sono cose importanti. Dopo, naturalmente, parlando di geopolitica o di geostrategia, questi giornalisti, così, questi pennivendoli, hanno detto che bastava, che rispetto alla risoluzione dell'ONU, bastava che la Russia o la Cina mettessero il veto per quanto riguarda la risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Siete dei poveri imbecilli, questo è il dato di fatto oggettivo. Siete dei poveri imbecilli, perché evidentemente il non aver messo il veto o aver sostenuto da parte della Russia e anche della Cina è stato quello di invitare ad andare in infilarsi in un cul-de-sac i paesi occidentali. Anzi, se nel momento in cui la Russia e la Cina non hanno posto il veto ma si sono astenute, era il segnale ovvio e palese e lampante che queste nazioni aspettavano il varco i paesi occidentali per insacchettarli all'interno della Libia e creargli delle condizioni veramente pessime. Ecco, questo, ed è quello che ha fatto l'Unione Sovietica con la guerra in Corea. Quando c'è stata la votazione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, la Russia di Stalin di Molotov cosa ha fatto? È andata via, non era presente, quindi non ha votato, non ha esercitato il diritto di veto, ha costretto gli americani a infilarsi nel cul-de-sac della Corea, subendone tutte le conseguenze che ne hanno subito, tanto è vero che la guerra in Corea c'è stato un armistizio, ma ci deve essere ancora la pace perché continuano a esserci dentro. Giornalisti, cercate di capire, sì, evidentemente voi non avete strumenti del materialismo storico né del materialismo dialettico, fate soltanto della metafisica o al massimo dell'idealismo, ma comprendete e capite pochissimo. Quindi potete soltanto fare quello che state facendo, cioè fate schifo, Questo è l'elemento fondamentale. Dopodiché, siccome ho parlato male della stampa e continuo a parlare male della stampa, devo dire che c'è un grande giornalista per me, che è nella sia della migliore tradizione del giornalismo, che è Fausto Biloslavo, il quale Fausto Biloslavo è sul terreno, dice le cose come stanno, senza parteggiare per l'uno o per l'altro, senza genuflettersi come fanno i giornalisti che sono a Bengasi, che si genuflettono nei confronti del cosiddetto comitato di transizione. Biloslavo dice la verità, dice quello che sente, dice quello che vede, ed è un grande giornalista da prima linea, mentre gli altri sono dei leca di bacia banchi, diciamo nel Veneto, sono di basa banchi, diciamo nel Veneto. Con questo vi saluto, spero che la situazione in Libia si risolva senza ulteriori massacri, e noi siamo ovviamente schierati col popolo libico e col suo diritto all'autodecisione e a decidere loro, senza interventi stranieri, senza i cosiddetti interventi umanitari, che poi significa cacciare giù delle bombe per impossessarsi del petrolio. Arrivederci a tutti quanti.